E andiamo ad iniziare la prima puntata di questa ormai, probabilmente, se non sbaglio, settima edizione di Maldestra, settima stagione dell'Osservatorio Antifascista di Radio Onda Rossa. E lo iniziamo con le più consuete note di questa trasmissione, la memoria dei senza sicura. Dopo i primi battiti di La Memoria Senza Sicura, andiamo a iniziare questa nuova stagione di Maldestra, Osservatorio Antifascista di Radio Onda Rossa. Una stagione che riserva sicuramente un sacco di novità, alcune dobbiamo ancora scoprirle noi stessi, altre sono sotto gli occhi più o meno di tutti quelli che ci seguono, a partire dal blog, mantenendo maldestra.noblogs.org. Vi sarete accorti che sta cambiando la veste grafica, questo in seguito alla trasmigrazione di Noblogs su WordPress, quindi ancora dateci ancora un po' di tempo per poter ridefinire un po' il blog e rimetterlo in piedi così com'era.
Come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più. Sono polvere, sono dolore. Non ho più figli, non ho più amore. Sono polvere.
Una puntata quest'oggi che inizierà con riprendendo il filo di quanto è successo nelle ultime settimane di silenzio di questa trasmissione. Ricorderete, ci eravamo lasciati intorno al 2 agosto per l'anniversario della strage di Bologna. Questa volta andremo a riprendere invece con una panoramica da uno dei paesi che seguiamo con più attenzione, cioè la Russia. Appunto, a sottolineare questa panoramica estera, What We Feel, Niem Razzism, Niem Problem, canzone di questo gruppo antifascista moscovita, una canzone per sottolineare, appunto, per introdurre la notizia di apertura di Maldestra di quest'oggi. Chi ci segue sa che il movimento russo, molto giovane, oltre che sull'autodifesa dai neonazisti, si è particolarmente impegnato su tematiche ambientaliste. Sul finire di luglio, il 28 luglio nello specifico, nella città di Khimki, che è un sobborgo a nord-ovest di Mosca, una grossa manifestazione ha portato centinaia di giovani, di antifascisti, di ambientalisti, di cittadini qualunque a protestare nell'ambito di una campagna che dura ormai da svariati anni contro la distruzione e la devastazione di una foresta che è un patrimonio ambientale ma anche storico per i russi, in quanto è la foresta dove venne attuata l'ultima resistenza durante l'invasione nazista della seconda guerra mondiale, l'ultima resistenza alle porte di Mosca. Ora è anche un patrimonio ambientale assolutamente unico nella Russia europea, è un patrimonio ambientale che è a rischio di devastazione a causa di un progetto di autostrada, la prima autostrada a pedaggio della Federazione Russa, la Mosca-San Pietroburgo. È una battaglia che dura da vari anni e intorno alla quale si sono radunati le forze di antifascisti, giovani, democratici, un po' un'alleanza veramente trasversale che purtroppo ha avuto anche purtroppo uno sviluppo anche repressivo. Ora lasciamo la parola a una intervista, un attivista di Anarchist Black Cross che siamo riusciti a contattare e che ci va a raccontare nei dettagli quello che sta accadendo in questi giorni a due attivisti russi arrestati in seguito alle azioni di protesta contro la devastazione della foresta di Khimki. Prima di passare alla corrispondenza, ovviamente un ringraziamento particolare, come al solito in questi casi, va a Mucha Cagna per il supporto logistico e linguistico, per la traduzione e per l'aiuto nel montaggio.
The story with Khimki battle started in 2003.
Tutta la vicenda della battaglia di Khimki è iniziata nel 2003, quando le autorità decisero di distruggere la foresta di Khimki per costruire l'autostrada tra Mosca e San Pietroburgo. Si trattava di un'autostrada a pedaggio, la prima in Russia. Tra il 2003 e il 2009 la campagna contro questo progetto non è stata molto forte, perché non era sicuro che si realizzasse.
The more powerful, more strong campaign started.
Nel 2009, quando Putin ha ricevuto i documenti che sancivano la costruzione dell'autostrada, è iniziata la fase più potente, più forte della campagna. Nell'estate del 2010 sono stati chiamati all'appello tutti gli attivisti che hanno iniziato a vivere nella foresta dove venivano tagliati gli alberi. Poi è arrivata la polizia che li ha picchiati e sono arrivati anche i nazisti che ugualmente li hanno picchiati. Dopodiché gli antifascisti hanno deciso di fare delle manifestazioni nella città di Khimki, nello specifico il 28 di luglio, perché, visto che non capivano la nostra forma pacifica di protesta, non ci ascoltavano, abbiamo deciso di passare ad una tattica più aggressiva. E lo abbiamo fatto. Il giorno principale di protesta, Alexei Gaskarov e Maxim Solopov sono stati arrestati. E non è stato un caso, perché sono due rappresentanti del movimento antifascista. Era un po' strano, era strano che partecipassero ad un'azione del genere. Non avevano mai detto di essere per l'azione violenta. La polizia ha detto che sono tra i leader degli antifascisti a Mosca. E dunque, quando succede qualcosa, vengono sempre interrogati. Non hanno mai e poi mai partecipato ad azioni come queste. Tuttavia sono stati arrestati ed ora sono in prigione e rischiano 7 anni di detenzione.
Puoi raccontarci come sono avvenuti gli arresti? Abbiamo letto che è stata una sorta di sequestro.
Look,
sì, sì, guarda, secondo il codice di procedura penale non è previsto il colloquio, ma molto spesso la polizia ti può chiamare e convocare al dipartimento per informazioni, ma non è ufficiale, è illegale. Tuttavia, queste persone sono notoriamente interne al movimento e pertanto hanno molti contatti con la polizia, non nel senso che collaborano, ma nel senso che sono obbligate a parlarci. E capita spesso che la polizia li convochi per parlare con loro e loro ci sono abituati. Dopo il 28 di luglio la polizia ha chiamato prima Alexei Gaskarov per parlare e lui ci è andato, sicuro che si trattasse di un normale colloquio o da nulla. Ma non c'era solo la polizia locale, c'erano anche gli agenti del centro E, il centro di lotta contro l'estremismo, il centro che combatte gli antifascisti e ufficialmente i nazisti. I due tipi del centro E lo hanno preso e l'hanno portato a Khimki, dove l'hanno interrogato. Ma era illegale, perché è stato fatto nottetempo e in assenza del suo avvocato. Riguardo Maxim Salopov, anche lui è stato chiamato per parlare, solo per parlare, ed è andato lì. Ed anche lui è stato arrestato. In un certo senso è stata colpa loro, perché avrebbero dovuto immaginarlo. In Russia gli antifascisti non compiono mai azioni di questo tipo e non sarebbero dovuti andare lì. Avrebbero dovuto sapere che sono molto noti e che avrebbero pagato per questo.
Al momento come stanno? Sono in carcere a Mosca o altrove?
Al momento sappiamo dove sono, stanno aspettando il processo. Sono gli arresti preventivi e aspettano il processo. Sono in celle diverse, ma nello stesso edificio. Dicono che stanno bene, ma sicuramente non sono trattati molto bene. Tuttavia sono vivi e sono forti. E stanno bene.
Abbiamo saputo che ci sono state manifestazioni che ne rivendicavano la libertà con una partecipazione molto ampia.
Al momento c'è una grossa campagna, un gruppo numeroso di persone che si occupano di questo caso. Ma è molto pericoloso perché oggi se dici antifascista a Mosca puoi essere arrestato. Al momento siamo molto, molto preoccupati e a Mosca non possiamo fare niente perché tutto viene controllato dalla polizia e chiunque può essere portato al dipartimento di polizia ed interrogato riguardo Khimki. In Russia la situazione è molto difficile, ma a Minsk c'è una campagna di solidarietà. Durante un'azione, ad esempio, sono state lanciate delle molotov contro l'ambasciata russa. Gli anarchici di Minsk hanno detto che era per i ragazzi arrestati.
C'è un appello per la solidarietà internazionale?
Sì, abbiamo un appello per azioni di solidarietà perché ora a Mosca non possiamo fare nulla, quasi nulla. È molto, molto difficile. Il 22 di agosto c'è stato un raduno con un concerto molto grande, ma solo perché c'erano dei musicisti molto famosi. Adesso non potremmo farlo. Riguardo la solidarietà, vi manderò un appello che abbiamo fatto per una campagna internazionale.
Quali sono state le reazioni al di fuori del movimento, sui media e nell'opinione pubblica?
Ci sono state molte notizie sui giornali sui fatti del 28 luglio per l'attacco al municipio di Khimki e ci sono un sacco di notizie sui due ragazzi arrestati e che sono stati considerati come degli estremisti. Su di loro sono circolate molte notizie, ma ora no. Ora le notizie ci sono solo sulle nostre risorse media. Tuttavia, come detto, il 28 e il 29 di luglio sono circolate molte notizie in TV, alla radio, sui giornali.
E sfumata così la corrispondenza con Mosca, come dicevamo c'è un appello internazionale per iniziative che rivendichino la liberazione di Alexei Gaskarov e Maxim Solopov. Lo trovate su khimkibattle.org, khimki si scrive khimki battle.org, tutto attaccato. È un appello che troviamo anche in italiano, una cosa lodevole lo sforzo che stanno facendo gli attivisti russi a tradurre in inglese e anche in italiano, spagnolo, turco e tedesco e francese tutto ciò che viene prodotto in queste ultime settimane, specialmente in sulla questione della liberazione di Alexei e Maxim. L'appello è: liberiamo gli ostaggi di Khimki. Il 28 luglio 2010, davanti al palazzo dell'amministrazione di Khimki, vicino Mosca, più di 200 giovani antifascisti e anarchici fecero una manifestazione spontanea per la protezione della foresta di Khimki, che ora viene tagliata per i bisogni del grande business. Questa azione, durante la quale fu spaccato qualche vetro, ha ricevuto un'ampia risonanza pubblica. Il giorno successivo furono arrestati due famosi attivisti pubblici, Alexei Gaskarov e Maxim Solopov. Stanno rischiando fino a 7 anni di carcere per il vandalismo, nonostante non ci siano le prove della loro partecipazione nelle azioni illecite. Continua la caccia poliziesca ad altri attivisti, specie a quelli che partecipano al movimento antifascista. Da più di 3 anni va avanti la lotta per salvare la foresta di Khimki. Secondo il disegno delle autorità, proprio attraverso la foresta deve passare la prima autostrada a pagamento russa, che collegherà Mosca e San Pietroburgo. Ciò porterà al peggioramento della situazione ecologica e alla sparizione di una zona ricreativa per gli abitanti della zona e per quelli di Mosca. Nonostante l'esistenza di percorsi alternativi che non richiedono l'abbattimento della foresta e le proteste degli ecologisti e dei cittadini comuni contro il tracciato scelto, le autorità a lungo non hanno voluto sentire la voce pubblica. Al contrario, hanno provato tante volte a reprimere gli oppositori. L'amministratore di Khimki, insieme alla società appaltatrice, più di una volta hanno utilizzato la violenza contro i difensori della foresta di Khimki, ignorando l'opinione pubblica, non autorizzando le azioni di protesta, utilizzando i neonazi per disperdere le manifestazioni pacifiche di ecologisti e residenti, legalmente trattenendo e malmenando i giornalisti. Degli sconosciuti hanno mutilato un critico delle autorità locali, il direttore del giornale Khimkinskaya Pravda, Mikhail Beketov, e hanno ucciso un addetto alla tipografia di un altro giornale d'opposizione, Sergei Protasanov. Dopo l'azione del 28 luglio 2010, le forze dell'ordine russe, insieme ai servizi segreti, hanno iniziato una caccia agli antifascisti senza precedenti. Le persone che almeno una volta sono state sospettate da parte del Centro di lotta contro l'estremismo e dall'FSB di essere antifascisti vengono interrogate senza rispetto alcune delle norme di legge. Le loro case vengono illegalmente perquisite e contro di loro spesso viene usata la violenza per ottenere informazioni che servono alle autorità. Finalmente, impauriti della sempre più crescente protesta contro l'abbattimento della foresta di Khimki, le autorità hanno fatto un passo indietro, dichiarandosi disposti a rivalutare il percorso scelto. Questa non è ancora la vittoria. Alexei Gaskarov e Maxim Solopov continuano a essere imprigionati senza motivo, in quanto ostaggi dello Stato. A fine settembre sarà il tribunale a decidere se rilasciare Alexei e Maxim o continuare a tenerli in prigione. Tutti coloro che non sono indifferenti al loro destino devono fare ogni sforzo per la loro liberazione. La campagna per la liberazione degli ostaggi di Khimki invita tutti alle giornate internazionali d'azione e pressione alle autorità russe dal 17 al 20 settembre 2010 per liberare Alexei e Maxim. Invitiamo a condurre azioni di protesta vicino alle ambasciate, ai consolati, alle rappresentanze commerciali e culturali della Federazione Russa. Durante gli eventi e i concerti pubblici, nonché inviare fax e lettere di protesta al Tribunale Russo, alla Procura e al Governo dello Stato. Il giornale principale della campagna dell'invio di fax deve essere il 20 settembre. Gli indirizzi per le proteste e i dettagli sulla repressione in Russia saranno inviati da noi in seguito. Presto saranno messi online, e questo ovviamente ce l'abbiamo già, le traduzioni. Il sito è kimkeybattle.org. Il contatto per le informazioni è info@kimkeybattle.org. Quindi ovviamente quantomeno un invio di fax per una sicuramente rivendicazione di libertà e agibilità in quello che ricordiamolo è sempre essere uno dei partner politici, economici ed energetici più importanti del governo italiano. E torniamo in diretta questa volta per parlare del nostro paese, per parlare di quello che si sta che sta mutando all'interno della maggioranza di governo del nostro paese. Solitamente siamo abbastanza soliti cercare di cogliere il tratto distintivo della destra del governo. Abbiamo seguito per questi primi anni di governo Berlusconi le radici di questa destra populista un po' bananera che ha governato finora il paese. Siamo di fronte, le settimane estive di agostane ci hanno portato ad alcuni cambiamenti piuttosto importanti, ovviamente colti anche dalla stampa ufficiale, dalla stampa appunto dai giornali più importanti, e cioè la prossima futuribile scissione dei Finiani e della nuova area Futuro e Libertà. Il discorso di Mirabello dell'altro giorno ha tracciato finalmente i contorni di questa nuova realtà politica, che tutt'altro fanno che tranquillizzare chi ha un minimo di lungimiranza, tutt'altro dovrebbe fare che tranquillizzarsi rispetto a quelle che sono le prospettive che offre Futuro e Libertà nella costituzione di una nuova destra conservatrice, forse più europea che sudamericana, come quella che invece finora ha proposto Berlusconi. Non so se queste sono le chiavi di lettura più corrette con le quali iniziare il discorso con una delle nostre voci più consuete, a cui do ovviamente un augurio di buon inizio di anno maldestro, se ci sente.
Sì. Replico l'augurio anche a te, un buon inizio a te e ovviamente agli ascoltatori di Radio Onda Rossa per questo spazio di approfondimento. Ma a Mirabello è accaduto un evento lungamente annunciato e celebrato, al punto che in qualche modo forse ci si ripete parlando di quanto è accaduto, ma incorriamo in questo rischio. Un paio di elementi proprio generali per inquadrare la vicenda. Il Movimento Sociale Italiano è diventato Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini, si potrebbe dire è diventato Gianfranco Fini, se non fosse un gioco di parole, grazie alla discesa in campo alla fine del 1993 di un imprenditore della comunicazione, qual era Silvio Berlusconi, il padrone di Mediaset, che nel novembre del 93 disse: se io vivessi a Roma, notamente lui vive a Milano, voterei per Gianfranco Fini, che all'epoca segretario dell'MSI si batteva per il posto di sindaco della capitale contro Francesco. In quella stagione Berlusconi approfondì il suo appeal per il popolo della destra estrema facendo una serie di dichiarazioni, ad esempio sul bene fatto da Mussolini nei confronti dell'Italia, non tutto male ciò che fece il Duce, cose di questo tipo erano i titoli dei giornali dell'epoca, accarezzò il pelo del gatto nero nel giusto senso. Da allora in poi ovviamente molte cose sono accadute, è accaduto che appunto all'ombra di questa alleanza di ferro con Berlusconi, l'uomo del destino in qualche modo per la destra italiana, la MSI abbia passato le acque di Fiuggi all'inizio del 95, dopo che aveva formato il primo governo con Berlusconi, e abbia intrapreso quel cammino che ha fatto diciamo di un pugno di neofascisti, quali erano stati insomma fino all'inizio degli anni 90 i dirigenti del movimento sociale, delle figure di primo piano, al punto che abbiamo dei ministri che sono anche al secondo, terzo mandato nell'attuale governo Berlusconi, e troviamo Fini come terza carica dello Stato. Diciamo, questo è il background. Dopodiché chiaramente in questi anni nell'alleanza con Berlusconi sono emersi dei malumori, ma è emersa anche una valutazione ideologica, cioè quella famiglia politica che veniva dalla tradizione diciamo novecentesca del fascismo e poi del suo epilogo nella Repubblica Sociale Italiana ha maturato, ragionato alcuni elementi di trasformazione della politica. In realtà soprattutto gli intellettuali dell'area neofascista hanno molto ragionato sulla chiave populista, cioè hanno cercato di rendere diciamo in abiti civili, decenti, quasi intellettualmente rivendicabili quell'appeal di ventre, di pancia e, come sappiamo, di donne nude, insomma, no? Come modello della televisione berlusconiana, l'irruzione, no? Insomma, della sessualità dalla commedia all'italiana nei canali mainstream, che aveva accompagnato invece le vittorie di Berlusconi. Si sono sprecati i paragoni con De Gaulle, si sono sprecati i paragoni con figure nobili della destra europea, magari tentate qualche volta, De Gaulle lo fu, di operare dei colpi di mano, di operare sferzate e delle forzature autoritarie. Questo per dire che la destra non aveva soltanto incontrato Berlusconi grazie ai voti di Berlusconi, al consenso di Berlusconi, alle sue TV, alla sua capacità di presa e di rappresentazione del paese nuovo, aveva anche diciamo goduto insomma di questo abbraccio, ma ne aveva cercato di celebrare anche la figura politica. Poi ovviamente si è posto il problema del dopo, si è posto il problema di come regolamentare quella innovazione, quella insorgenza politica rappresentata dal berlusconismo e trasformarla in un governo stabile del paese, cosa che diciamo ha contraddistinto l'operazione politica finiana negli ultimi anni, quando in qualche modo si è cominciato ad annunciare anche il problema della successione allo stesso Berlusconi, sia per motivi squisitamente di età, sia perché, come dire, la lunga sequela di vicende giudiziarie non assicuravano una perennità complessiva e sicura al senso Berlusconi. Siamo arrivati così alla svolta degli ultimi anni, ai passaggi, alle trasformazioni, alla scelta anche da parte di Fini in particolare di segnalare e segnare la distanza con Berlusconi e con quello che è diventato negli ultimi anni collegato al stato privilegiato, cioè la Lega, su alcuni temi. Temi caldi e temi chiari, penso alla questione delle seconde generazioni, penso in generale alla questione della giustizia, all'etica diciamo del Stato, eccetera eccetera. Ovviamente sono temi sui quali la destra aveva una lunga tradizione, nel senso che niente più di chi viene dalla lezione novecentesca del fascismo, insomma, si potrebbe indicare come sostenitore dell'etica dello Stato e quant'altro. Poi certo nello Stato fascista non tutto filava come diciamo la geografia del Messina raccontava, però è chiaro che insomma qualche contraddizione c'era. Queste contraddizioni adesso sono emerse tutte e ci dicono che c'è una destra che pur in modo bizzarro, nel senso che l'approdo lungamente annunciato verso la destra conservatrice e liberale di stampo europea non è accaduto perché si sono dismessi i panni del neofascismo, ma è accaduto dopo 15 anni in cui si sono infilati i panni invece del populismo mediatico, della nuova destra diciamo comunicativa innominata da Berlusconi insomma in Europa, al punto che nel momento in cui oggi si opera questa scelta una parte del personale politico che viene dall'MSI ha trovato comunque casa dentro questo Popolo della Libertà e rimane fedele a Berlusconi. E qui secondo me c'è uno degli snodi di questa vicenda, che sarà ulteriormente necessario capire in futuro. Il fatto c'è che sia rimasto dentro il partito, al di là delle figure dei colonnelli, cioè quelli che in questi anni, ma già nel vecchio MSI, avevano figure quasi da notabili democristiani, che giocavano pacchetti di voti e pacchetti di iscritti da una parte all'altra del paese, pensa ai vali La Russa, Matteoli, Gasparri, eccetera. Sono anche quelle componenti giovanili che fanno riferimento in particolare, o della ex destra sociale, al sindaco di Roma Alemanno, al ministro della gioventù Meloni, che invece rappresentano una parte culturale anche rilevante, del vecchio movimento sociale, forti rapporti col mondo giovanile, forti rapporti con quella destra radicale che in questi anni è diventata partner comunque, culturale del governo. E che non si capisce bene, stanno lì, Alemanno in particolare, candidandosi a fare il vice di Berlusconi, ma come dice, una posizione politica che sembra un po' mediana, anche se poi è schierata appunto con il Cavaliere, nel senso che poi alcune delle cose dette da Fini, alcune delle caratteristiche delineate da Fini a Mirabello, che rimandano per certi versi addirittura alla cultura del movimento sociale, non possono che vedere il favore anche, io immagino, di molti dei seguaci di Alemanno, pensiamo alla città di Roma. Ultimo elemento che può aspettarsi per questo futuro di libertà. Ma, il paradosso italiano è che appunto la strada per cui un personale politico, che peraltro non è che sia emendato dalla propria storia passata, tutt'altro, soprattutto a livello locale, molti esponenti di Futuro e Libertà, penso a Raisi a Bologna, che è stato in una stagione recente l'uomo delle svolte autoritarie e repressive del comune, prima che a farle proprio fosse anche il centro-sinistra di Cofferati. Il vero problema è che l'approdo appunto a questo centro-destra europeo, che si vorrebbe moderato, anche se poi basta vedere il caso Sarkozy, è un po' complicato definirlo moderato, avviene per una strada che è quella di aver lungamente battuto il terreno del populismo, e avviene in qualche modo con un'operazione politica a freddo che non si capisce bene che cosa possa costruire in termini di culture di governo, di culture politiche. Siamo ancora in fase di forte battaglia di segnali. È difficile vedere che cosa questo conterrà in una stagione, ancora una volta, come fu quella della nascita del berlusconismo, vede la possibilità che nell'arco di pochi mesi tutto torni ad essere terremotato, tutto si muova nuovamente, e che in qualche modo i posizionamenti politici non siano frutto di un sedimentazione culturale reale, ma siano frutto anche di un po' del gioco delle parti, che serve di volta in volta a allontanarsi, avvicinarsi a quel soggetto. Quindi la definirei una fase abbastanza in trasformazione questa.
Tra l'altro, ora magari andando anche, dato che molti elementi poi li toccheremo col collegamento seguente, che viene dal nord-est, proprio rispetto alla geografia interna di Futuro e Libertà, alcuni elementi che possono essere colti dentro il DNA di questa nuova realtà politica sono un po', soprattutto il primo imprinting si ha dalle adesioni, si va dalla area di Marcello De Angelis, che una volta erano un po' degli alemanniani di ferro, si passa attraverso una buona percentuale di ex rautiani, cioè tutto ciò che viene da Enne fondamentalmente è ex area rautiana, come Granata, eccetera. Ci troviamo di fronte a qualcosa che, anche nei riferimenti culturali tirati fuori nel discorso di Mirabello, io penso che le anime belle del centrosinistra hanno ben poco in questo momento da stappare le bottiglie, anche perché i riferimenti sono appunto sempre un po' una visione dello stato hegeliana, cioè il Tea Party americano, cioè una supremazia dello stato rispetto sui cittadini. Se non c'è quasi più bisogno del popolo per governare, a questo punto ci stiamo avvicinando a un modello autocratico del ceto politico. Non so se questa può essere una delle chiavi di lettura che propone Futuro e Libertà.
Ma sicuramente Futuro e Libertà prende nella persona di Fini della fine di una stagione, e cerca di costituzionalizzare, di rendere, di normalizzare ciò che è stata appunto un'insorgenza frutto anche di trasformazioni sociali, produttive, che si sono verificate tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 e poi hanno trovato, diciamo, volto in politica. Il grande paradosso italiano di questi ultimi mesi è considerare questa un'uscita, diciamo, da sinistra o progressista dalla storia berlusconiana. Questa è un'uscita di destra da una vicenda che ha rinnovato profondamente la politica e la destra italiana. Questo è il problema. Ci sono ovviamente temi come quello sull'immigrazione, in cui su questo staremo anche un po' a vedere, ma è chiaro che Fini, diciamo, per ritrovare un'identità separata da Berlusconi deve fare sì un passo in avanti, quello cioè di guardare al conservatori europei, ma deve anche fare un passo indietro, che è quello di recuperare, come dicevi giustamente tu, e poi si vedrà appunto anche nel nord-est, insomma, con il proseguo della trasmissione, una parte di quel personale politico e di quel repertorio politico e culturale che è diventato la cifra, diciamo, di questa sua componente, che non a caso, anche basti pensare alla vicenda del Secolo d'Italia, vede oggi gli ex minoranza rautiana, quella più innovativa e più culturalmente anche intelligente, dominare la scena. Credo che stiamo anche assistendo allo sviluppo, però, non soltanto di una cosa che rimanda a quella storia, ma che cerca di rielaborarla. Questa è la grande sfida, diciamo, che in Europa ci sono stati vari tentativi, alcuni sono andati anche abbastanza male, pensiamo alla scissione interna del Front National guidata da Bruno Maigret qualche anno fa, che ormai nessuno più ricorda, che era proprio quella di superare, diciamo, il, senza fare paragoni, insomma, che hanno poco senso, tra Berlusconi e Le Pen, ma quella superare il plebiscitarismo, il leaderismo, questo ruolo centrale della figura del vecchio combattente della guerra d'Algeria, e fare una destra più pragmatica, ma per questo non meno culturalmente connotata. Questa è un po' la scommessa. Io non credo che Futuro e Libertà diventerà il nuovo movimento sociale italiano, credo che sarebbe sbagliato guardare a questo. Sarà molto importante capire come si muovono le componenti giovanili e, diciamo, la destra cosiddetta ex sociale, che tiene, diciamo, anche le relazioni forti con il circuito dell'underground neofascista, ciò che è rimasto, e dovremo stare un po' attenti per capire che cosa questo produrrà. Certo è che non si tratta, questo deve essere ribadito, appunto, di una crisi del berlusconismo che vada verso sinistra o verso una democratizzazione, ma è una crisi tutta interna, un meccanismo di una cultura della destra che oggi sta cambiando, anche perché forse, diciamo, dopo la stagione dello sviluppo delle nuove forze sociali e della nuova economia, oggi la crisi chiede governo, il governo forse anche in termini forti, per non dire autoritari, e forse la destra si candida nuovamente con un abito che non è più quello del populismo mediatico, ma è quello dell'occupazione diretta, diciamo, dello Stato e quant'altro. Questo in parte credo sia contenuto nelle parole di Fini.
Perfetto, allora, ovviamente, prendendo le tue parole come l'apertura di un discorso assai complesso che porteremo avanti osservando gli sviluppi, ti lascio e, diciamo, cerchiamo di avviare un contatto con il nord-est.
Benissimo, io saluto dagli ascoltatori e la nostra voce dal nord-est.
Un abbraccio, ciao.
Seine Aussicht, Blaulicht, überträgt man die Lage, dann geht es ins Auge. Was haben wir für eine Aussicht? Blaulicht, Blaulicht, now startet wieder eine Sache, die viele betäubt in dem Viertel, wo man seine Sünden nicht so früh bereut. Bis zum Hals in der Scheiße, ich fühl mich verfolgt. Ich wohne in Crack City, eure Türen sind aus Gold, fast alle machen nebenbei Geschäft. Was erwartet ihr? Hartz IV, ist viel zu wenig Cash, hab ich recht, Sirene hier. Sirene da, eine falsche Aktion, das Leben ist verkackt. Die Handschellen sitzen fest, aber das ist extra. Solche Leute haben Macht, ich ficke diesen Dreckstaat. Guck dir unser Recht an,
schweig unser Leise. Guck nicht gegen das System, du bist nur mehr Arbeise.
War das verständlich genug? Ich red im Slang, damit Jungs aus dem Ghetto auch verstehen, wie ich denk. Und denkt ihr genauso, dann hebt eure Faust hoch. Wir lassen uns nicht unterdrücken, verbrennen die Autos. Du hast keinen Vater, der dir alles ausgibt. Was ist deine Aussicht? Blaulicht, die Jungs machen Umsatz mit Rauschgift. Wir leben in den Augenblick, das ist St. Pauli. Du machst ein Vater, die hier draußen fit. Sag, was ist deine Aussicht? Blaulicht, überträgt man die Lage, dann geht es ins Auge. Was haben wir für eine Aussicht? Blaulicht, Blaulicht.
Ein attimo di caos con il mixer, lasciato solo dal mio collega, ho fatto un po' di impicci. Allora, dicevamo, non so se hai seguito, ho avuto modo di seguire la chiacchierata con l'altra voce svolta prima, pronto?
Sì, mi sento, buongiorno.
Eccoci, eccoci. Non so se con lo streaming sei riuscito a seguire un po' l'andamento della discussione.
Poco, però insomma ci proviamo.
Dicevamo, insomma, facciamo una panoramica nordestina su quello che sta si sta muovendo dentro Futuro e Libertà.
Sì, nel senso che è interessante andare a vedere, oltre che insomma si scrive molto su Fini, che cosa ha fatto e cosa vuole fare. Si tende a essere molto spesso un po' veloci così nel trattare chi sono i finiani. Io penso che un esempio che viene qui dai miei territori, anzi due esempi che vengono qui dai miei territori, possono essere abbastanza esemplificativi anche un po' delle idee che ha Futuro Libertà in testa, a cominciare appunto da Gianfranco Fini. I due esempi sono Maurizio Saia e Giorgio Conte, rispettivamente i deputati, ex deputati di Alleanza Nazionale del Popolo delle Libertà, e che hanno aderito a Futuro Libertà rispettivamente per i distretti di Vicenza e di Padova. Si tratta di due personaggi molto noti dal punto di vista locale anche sul piano amministrativo, perché entrambi sono stati, diciamo, dei vice sindaci, entrambi con delega alla sicurezza, e sono stati un po' quelli che hanno caratterizzato un po', si sono appropriati al tempo anche così dell'aggettivo di sceriffi, visto e considerato che i loro nemici principali erano appunto l'immigrazione clandestina, i centri sociali nelle loro rispettive circoscrizioni, le rispettive città, cioè sia Vicenza e Padova, dove hanno ricoperto incarichi amministrativi, e poi il sostegno totale alle forze dell'ordine anche nei casi più eclatanti, come ricordo quello di Genova, insomma, del 2001, visto che si parla anche di incarichi amministrativi durati per diversi mandati, e che insomma oggi sono dei finiani doc. Addirittura Giorgio Conte è stato prima di Bocchino il capogruppo immediatamente designato a essere pro tempore, il capofila alla Camera dei finiani, mentre Saia è un senatore, quindi al Senato. E sono due personaggi il cui curriculum e anche i cui appoggi che hanno dato alla destra radicale veneta, in particolare a Forza Nuova, sono insomma esemplificativi un po' anche di quello che è la compagine dei finiani, e anche del visto che per esempio Saia era stato uno dei parlamentari che aveva spinto per la creazione di un osservatorio sulla sicurezza, che ha fatto anche delle sconvegni, visite, è andato addirittura a incontrare Rudolf Giuliani a New York per vedere insomma che cos'era il pugno di ferro contro il crimine e il degrado. Insomma, era anche interessante fare una piccola riflessione su questi finiani della prima ora, che insomma hanno un po' troppo il vizio di amare il manganello e l'ordine nelle città che hanno amministrato.
Quindi diciamo una panoramica che non so da voi, per esempio, le realtà giovanili cosa offre la panoramica delle realtà giovanili. Prima dicevamo appunto quella è una delle chiavi adesso di lettura. A Roma sta iniziando, dovrebbe, o forse inizia proprio questa settimana, a Treiu, la festa di quella che era una volta Azione Giovani. Là, no, di solito, ovviamente, dato che anche a settembre è un po' casca a fagiolo per quanto riguarda quell'ambito, per capire. Il primo invitato d'onore è Berlusconi, è da osservare un attimo se si tratterà di un confronto, di fargli la pelle, insomma, vediamo un attimo forse cosa si muove in quell'ambito.
Sì, diciamo che dal punto di vista giovanile la compagine tra virgolette partitica qui è estremamente debole, nel senso che la vecchia Azione Giovani, il vecchio mondo del Fuan, di cui questi esponenti sono stati i rappresentanti, sono stati diciamo tra virgolette alcuni degli ultimi dirigenti negli anni 90, è decisamente più debole rispetto alla destra radicale, tra virgolette, per intenderci Forza Nuova, quello che è il movimento Bonezzo di zona. E non è un caso infatti che questi deputati e chi a loro fa riferimento siano sempre stati anche dei ponte verso queste organizzazioni, facevano insomma passare il messaggio che loro potevano essere un cappello istituzionale, che poi diciamo le questioni giovanili o le questioni più direttamente da strada potessero anche essere diciamo tra virgolette appaltate ai gruppi della destra radicale, proprio anche per una debolezza abbastanza forte di Azione Giovani sul territorio veneto, che appunto risente di una concorrenza molto più spietata. Quindi da questo punto di vista è un po' differente il quadro. Sì, entrambi avevano comunque stabili rapporti con, in particolare, Forza Nuova, diciamo, in Veneto, che era un po' quella più radicata e più diffusa, ma fondamentalmente offrivano sostegno un po' a tutte, anche quelle che erano le piccole celebrazioni della destra, legate magari a memorialistiche, così legate, non so, all'Istria oppure a episodi degli anni 70.
Va bene, io penso che, tra l'altro, appunto, una delle cose più utili per comprendere sarà, tra l'altro, il rapporto con la Lega e con, appunto, chi poi è, diciamo, regge il feudo in qualche maniera, quindi staremo a vedere questi sviluppi. Purtroppo, come puoi immaginare, stiamo sforando, il GR bussa alla porta
e quindi ci salutiamo.
E ci salutiamo, tra l'altro, anche a te, rinnovo l'augurio di un buon inizio di anno maldestro, dato che oggi
lo rinnoviamo.
Rinnoviamo, tanto ci vedremo a breve, e con questo direi che chiudiamo la puntata. Tra l'altro, ricordando che il blog maldestra.noblogs al momento è in una fase di ristrutturazione, quindi non temete, ma a brevissimo dovrebbe tornare quello di una volta, anzi pare pure meglio. Ora, queste sono cose che non, linguaggi che io non, sinceramente non riesco a cogliere bene, però a breve riavremo un po' anche la nostra risorsa web, nel caso comunque c'è sempre ondarossa.info come sito in cui anche riascoltare queste e altre trasmissioni di Maldestra. Ci salutiamo.
Un saluto a tutte e a tutti.
Un abbraccio. Ciao.
Ciao.